spazio aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Spazio aperto. Tutto questo e anche di più.
Bene, rieccoci puntuali come sempre, benvenuti a Spazio Aperto, puntata che vede ancora una volta qui in studio il sottoscritto Mario Pieri assieme a Rossana Zini, alla quale do e diamo il nostro benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
E a Mario, un altro Mario, Mario Eboli, che ci racconterà la sua storia.
Un saluto anche da parte mia.
Mario è già stato con noi anche in un altro mio programma, ma visto che poi è passato un bel po' di tempo, visto anche che fra quelli che ci ascoltano abitualmente ce ne sono anche dei nuovi, lo riascolteremo con piacere e molto probabilmente scopriremo anche delle cose nuove. Ecco, prima di partire salutiamo anche gli ascoltatori di Radio Torino Biblica, Radio CRC di Seregno, Radio Logos Foggia, Radio Bethel di Cosenza e Radio Buona Novella di Siracusa che ci ascoltano in FM. Ecco, il nostro numero WhatsApp, poi partiamo, è il 320 92 73 911. A questo numero potete mandare o lasciare i vostri messaggi. E allora partiamo e lasciamo il microfono a Mario che ci racconterai tutta la tua vita. Ecco, vogliamo sapere vita, morte e miracoli di Mario.
La mia vita inizia vengo al mondo nel 1981, sono originario, non so se si sente ancora, penso di sì, di Napoli, della città
poco,
di Napoli.
Si sente poco.
Sono nato a Napoli, in centro di Napoli, vengo dai cosiddetti quartieri spagnoli, che è un quartiere popolare di Napoli. Ho avuto un'infanzia abbastanza tranquilla fino ai 8-9 anni, dove purtroppo poi ho avuto la malattia di mia mamma si è ammalata di una depressione, di una forte depressione, che poi è stata vittima per tanti anni, e questo ha segnato anche un po', secondo me, ormai crescendo, ha segnato un po' anche la mia infanzia, perché ancora oggi ci sono dei ricordi che mi riportano a quel periodo là. E questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che nell'età dell'adolescenza, 14-15 anni, visto questo problema, grave problema, ho avuto già l'età appunto di 14 anni delle amicizie sbagliate. Delle amicizie, ho compiuto anche delle cose non giuste, atti di illegalità come rubare, anche se piccole cose, però comunque. E poi ho iniziato già a fare uso purtroppo di stupefacenti, ahimè, all'età solo di 15-16 anni.
I quartieri spagnoli è risaputo che sono una zona un po' così, oppure è un luogo comune?
Allora, adesso i quartieri spagnoli non sono più quelli che erano veramente, realmente, anni fa. Prima erano, purtroppo c'erano delle faide criminali, che ho vissuto anche cioè non interessate io direttamente, però comunque ho vissuto lì e ricordo anche degli attimi di questo genere, per esempio tra fight mi sono trovati tra vari spari, è una realtà molto diversa da quella dove vivo adesso. E sono nato là, sono cresciuto là, è un po' come una giungla, cioè nel senso che ti devi saper destreggiare, se non rimani, sei vittima del sistema. Adesso non è più così.
Bisogna viverci per capire, perché io non riesco neanche a immaginare un bambino che possa trovarsi in situazioni di quel tipo. È tremendo per una certa mentalità, la nostra mentalità del nord, ma so che esiste purtroppo.
Sì. Proprio così, cara Rossana, quando anche magari vengono emessi dei giudizi e tutto, bisogna viverci.
Tu
ci cresci, ci devi stare e devi vivere con alcuni contesti. E niente, poi crescendo inizio ad andare a scuola, però comunque quello dei miei problemi, diciamo non ero un ragazzo tranquillo. Non ero il figlio che tutti desiderano, nel senso che comunque ero un po' allo sbando e ho fatto delle scelte sbagliatissime. E andavo là, lavoravo, ho fatto il meccanico e poi quando avevo 20 anni, perché appunto come dicevo come professione ho sempre fatto il meccanico, e venni a lavorare in Maserati, da solo, salito a Modena, senza familiari, praticamente andando a dormire a casa di un amico dove mi ha ospitato e per certi mesi mi ha anche sostenuto economicamente, perché sono venuto praticamente con...
La valigia basta?
Basta, con nulla qua. E un po' anche scappando dalla realtà di allora.
Volevi abbandonare?
Sì, volevo abbandonare un po' una situazione familiare che mi opprimeva, purtroppo per circostanze che si sono...
Ma anche l'ambiente o solo la situazione familiare?
Ma più che altro direi anche la situazione familiare, il contesto familiare. L'ambiente poi una volta che ti sei adattato fai parte di quel contesto lì.
Ok.
Quindi non, però devo dire che la cosa più che mi ha colpito quando sono arrivato qua è che non ho mai sentito l'assenza di dove venivo. È un po' un controsenso, perché vedendo anche altri miei amici, i miei compaesani, loro hanno sempre subito questa
nostalgia,
ecco, questa nostalgia della propria terra. Io invece mi sono trovato subito a mio agio. E niente, poi sono andato a lavorare, ho fatto le mie esperienze, era un periodo abbastanza tranquillo, mi sono integrato nel mondo del lavoro, lavoravo in Maserati e quant'altro, e io con questo amico avevamo delle varie amicizie. Poi dopo 2 o 3 anni è venuto un po' di nuovo, è emerso di nuovo un po' forse la mia natura, ecco. Anche qui io con amici abbiamo iniziato a frequentare degli brutti ambienti.
Anche perché c'è, da quello che capisco, un'aggregazione fra magari i meridionali che si trovano al nord, certo, è diciamo un appoggio, un punto di riferimento, è anche un pericolo secondo me, un grosso pericolo.
E il pericolo più grande è stato alla fine quello di trovarci tanti meridionali, perché poi alla fine la realtà di fatti era quella là, lontani da casa, quindi non c'erano gli occhi né di familiari, ma neanche di altri soggetti magari che ti privano di fare alcune cose. E insieme a questi amici, così per gioco, abbiamo iniziato prima a farne uso, ma anche a avere a contatto con
sostanze,
con sostanze stupefacenti, che poi di lì a poco mi hanno portato in 2 o 3 anni a smerciare questa sostanza. E ci siamo trovati in dei giri che veramente pericolosi.
Uso e spaccio?
Più spaccio che uso. Avendo dei contatti veramente pericolosi con personaggi, perché...
E importanti, perché sì, con lo spaccio so che si guadagna molto e si diventa importanti anche. Proprio agli così. Occhi dei propri amici, è una bella trappola,
Era quella la trappola, eravamo un po' i due leader di questo amico, e dal punto di vista mondano uno potrebbe dire non ci mancava niente, no? Eravamo un po' conosciuti, non direi tanto temuti, ma il denaro era diventato proprio, io mi ricordo che avevo dei malloppi di soldi, un po' come ce l'hanno anche ad oggi i benzinai, sai? C'era un mio amico che mi prendeva in giro e dice: ma cosa fa il benzinaio? Perché avevo queste però non avevo proprio,
come vediamo nei film, sai, nei film sulla malavita, così. New York, anche questi film così. Americani in cui si vedono girare montagne di soldi,
e io mi sentivo importante. Ti sentivi importante, no? Quel periodo là che tutti diciamo ti seguivano e tu dicevi pure magari alcuni cosa fare e cosa non fare.
È il potere.
Il potere perché il denaro ti dava potere.
Sì, il denaro dà potere, ma quello che alla fine diventa, secondo me, la cosa più importante è il potere. Il denaro passa anche in secondo piano.
Il denaro è uno strumento per avere potere. Sì. In realtà è quella là. La realtà di fatti è quella. Chiaramente col potere hai pure l'aspetto, sai, le tre S, no? Il sesso, il successo, e l'altro è il...
I soldi,
successo e sesso. Le tre S che, diciamo, sono le fondamenta che gestiscono purtroppo ancora oggi tanti rapporti anche nel mondo, no?
Sì.
Poi nel 2005 ho già una bella sferzata, perché in un viaggio, in uno dei viaggi che facevo 2, 3, 4 vacanze all'anno, no? Appena potevo.
Tornavi giù a...
No, vacanze andavo all'estero.
Okay.
Giù
mm-hmm.
tornavo poco, giù mi ero completamente distaccato anche da mio padre, da mia mamma, mia mamma non stava bene, però comunque ero proprio quasi scappato. Va, giù. Mm-hmm. Dopo l'ho capito crescendo che è stata una sorta di reazione,
fuga.
Di fuga. Sì.
Mm-hmm.
Allora, in queste vacanze qua conobbi nel 2005 la mia attuale moglie in Grecia. E già questo è stato un primo, diciamo, il Signore mi ha, è stata la prima sferzata che mi ha dato per portarmi un po' sulla retta via. Infatti poi nel 2005, lei è originaria di Napoli, viveva a Napoli all'epoca, è salita qui e siamo andati a vivere insieme. Quindi convivenza subito, inizialmente non è stato facile, da libertino a tutto, però comunque alla fine è andata bene. Poi dopo alcuni anni, soprattutto nel 2006, c'è stata benedetta la prima crisi. È arrivata la crisi nel 2006, perché vedevo che tutta questa vita che mi circondava non aveva senso. Sono subentrate tante domande in me e che fuori il mondo mi diceva: ma cosa ti manca? Cioè, hai tutto. Cioè, nel senso che comunque è una bella moglie, non ti mancano i soldi, sei rispettato, sei qua, sei là, è tutto, ma io portavo questo vuoto dentro,
no, certo.
esistenziale,
mm-hmm.
perché mi chiedevo innanzitutto, poi è partito tutto con una sete di giustizia. Mi ricordo che iniziai praticamente ad appassionarmi alla lettura, cosa insolita da parte mia, cioè, nel senso che non ero uno che amava la lettura assolutamente.
Però quella ti è rimasta.
Quella mi è rimasta.
Bene.
Grazie. Quella mi è rimasta e anche questo io direi che sia un miracolo, perché all'improvviso mi è sbocciata a me questa sete di lettura, che poi ci arrivo, iniziai a leggere e compravo questi libri un po' su Falcone e Borsellino.
Okay.
Mm-hmm. Questi libri che raccontavano, no, tra il bene e il male. E io quando leggevo quelle storie là, chiaramente mi sentivo in difetto, perché io ero dall'altra parte del bene, della giustizia. Mi ricordo ancora alcuni libri, che ce l'ho ancora su in solaio, di alcuni libri che ho letto. Però questa... poi iniziai per esempio a diventare donatore Avis, che può sembrare una banalità, ma era sempre qualcosa che dovevo espiare, qualcosa che dovevo scontare, perché sapevo che...
Improvvisamente hai cominciato a dare, cioè aver bisogno di dare qualcosa, di fare qualche cosa di buono. Ma che bello!
Proprio così.
Proprio.
Però non riuscivo a togliere questo disagio che avevo interiore. Poi, appunto, leggendo sempre un libro storico che parlava, si chiama Roma il libro, arrivai a una pagina che parlava, proprio due pagine raccontava questo storico, che parlavano di questo Gesù di Nazaret. Premetto, io vengo da una famiglia non cattolica, non ho avuto i cosiddetti sacramenti cattolici perché non sapevo ben poco, conoscevo il personaggio storico di Gesù.
Certo.
Mentre leggevo questo libro con questo vuoto dell'anima, questa persona appunto dal punto di vista di uno storico raccontava di quest'uomo che mise sotto sopra l'allora Israele, no? Perché comunque persone che erano stati con lui, che dopo erano scappati, no? Diciamo, una volta, poi andavano a testimoniare di vederlo risorto, e mi sono iniziati a chiedere, ma ho voluto approfondire questa persona, chi è Gesù? Perché a un certo punto sono arrivato anche proprio a chiedermi, a farmi tante domande, no? Se, come mai è diventato famoso questo personaggio storico, appunto io lo conoscevo ben poco. E di lì a poco, parliamo proprio di mesi, in quei giorni là vennero a casa due angeli, li definisco io, che ci lasciarono un calendario, e iniziai a leggere questo calendario io, questo, a sfogliare le pagine di questo calendario, una parola per oggi, e quindi iniziai a conoscere il Gesù, il vero Gesù biblico, di chi è stato, cosa ha fatto. E poi una domenica del 2008, nel frattempo era nata la nostra prima figlia, aveva un anno, e io portavo anche ancora con me neanche la nascita di mia figlia, mi aveva dato quello che cercavo, quella gioia, quell'appagamento, quella soddisfazione che ricercavo e che avevo questo vuoto nella mia anima. Una domenica, era una domenica delle palme, io avevo già ricevuto il calendario, e sempre perché avevo il desiderio di conoscere questo Signore, no? Anche attraverso la Chiesa, che per me all'epoca la Chiesa era la Chiesa Cattolica, pur non avendone fatto parte o frequentato. Era una domenica delle palme, volevo andare in una chiesa cattolica, a prendere la palma, a fare tutto l'iter, diciamo, religioso. Invece mia moglie mi disse, no, andiamo c'è una comunità qua, c'è una chiesa evangelica, le aveva un'amica giù a Napoli che il papà era evangelico, e mi ricordo che mi diceva che era sempre stato attratto dalla gioia e dall'allegrezza che quest'uomo, diciamo, donava, e che cantava e tutto, ed entrammo in chiesa in sala nel 2011. E ricordo quando entrai, non posso, cioè, qualcosa che mi porto come sempre, io guardavo i volti delle persone che cantavano e lodavano, alcuni volti che ce l'ho proprio presenti così, il ricordo è vivido, che praticamente io dissi, io voglio quello che hanno loro, perché sul volto traspariva proprio la gioia, l'allegrezza, la soddisfazione, quello che io nel mondo non ho mai trovato. Quindi io poi di lì in poi ho fatto il mio percorso, e poi a un certo punto ho deciso di seguire la via. Ho conosciuto il Signore e ho deciso di seguire
Gesù. Ma non sarà stato facile, io penso, visto il contesto in cui vivevi, e poi tu mi dici che eri diventato una persona ricca grazie al delinquere, certo. Diciamolo bene. E quindi come hai fatto?
Io mi ricordo una scena che ero a casa, e il Signore proprio, non con una voce che uno può ascoltare, però il concetto era quello. Io a un certo punto volevo stare con due piedi in una scarpa, no? Facevo un po' quello e quello. La domenica magari venivo al culto, e poi il Signore mi disse no, o tutto o niente. E io decisi proprio di troncare con quella vita lì.
Perché tu fino a quel momento continuavi a spacciare?
Eh sì, andavo avanti, continuavo con...
A spacciare.
Sì, continuavo con... Perché poi dopo ti trovi in un circolo che dopo tu dici, ma come farò poi dopo a vivere? Da stipendiato,
perché eri abituato.
Eri abituato, è così. E invece poi alla fine io dissi, costi quel che costi, io butto tutto, lascio tutto con i debiti, perché sono soldi che alla fine di tutto te ne vedi fuori, perché sono soldi che non ti danno nulla di buono, lo posso, costi quel che costi, io ti seguo. E così è stato. Da lì a poco, come diceva, la scelta non è stata facile, perché la porta è stretta, è angusta, è la via, però è una via benedetta, che rifarei forse prima, che rifarei molto prima.
Certo,
io.
Certo. Facciamo una pausa, poi riprendiamo.
Ci riprendiamo da queste emozioni.
Ci riprendiamo anche noi.
Chiamano strade, ma sono fiumi di terra che con il tempo scompaiono. Visti dall'alto sembrano piccole strisce sulla pelle del mondo. Puoi percorrerle o scegliere di non percorrerle più. Puoi dimenticarle, di dimenticando anche le loro destinazioni. Hai bisogno di un motivo per sentirti davvero vivo e allacciarti le scarpe con la voglia di andare a cercare un cammino. Hai bisogno di un motivo per guardare lontano e trovare con gli occhi qualcosa di nuovo, la fede, un amore, un lavoro. Si chiamano scelte, ma altro non sono che metafore di un cammino. Certe guidate dall'istinto, altre dal pensiero. Sulle strade del mondo puoi difenderle o scegliere di non difenderle più. Puoi dimenticarle, dimenticando anche le loro conseguenze. Hai bisogno di un motivo per sentirti davvero vivo e allacciarti le scarpe con la voglia di andare a cercare un cammino. Hai bisogno di un motivo per guardare lontano e trovare con gli occhi qualcosa di nuovo, trovare un motivo. In gioco c'è l'eternità e correrai da quelle rampe di lancio che trasformano sogni in cieli di verità.
State ascoltando
Spazio Aperto.
Spazio Aperto.
Storie, testimonianze, esperienze, percorsi di vita e di fede.
Era Angelo Maugeri quello che avete ascoltato poco fa. E siamo a Spazio Aperto, il nostro numero 320 92 73 911 per i vostri contatti. È un numero WhatsApp al quale potete inviare i vostri messaggi sia scritti che in audio. Allora, ritorniamo a noi. Mario, com'è poi andato dopo? Anche in riferimento...
Come l'ha presa questa, come ha preso sì. questo cambiamento anche?
Ma inizialmente chi mi conosceva, come forse è accaduto a molti, non andare lì e ti fanno il lavaggio del cervello, un po' come tutto. Sono stato, mi ricordo una scena una volta, chiamarono appunto mia moglie fuori, andavo a mangiare in un ristorante, questi miei amici, e gli dissero: ma cosa, ma sta bene? Perché lo vediamo diverso. Ma ero diverso, perché quando conosci il Signore, non, quando fai l'incontro con Gesù, non sei più la stessa persona. E io uscì fuori, ero da una parte era attristato perché vedevo effettivamente questa repulsione da parte di coloro che di miei amici e anche di persone che ci tenevo, perché comunque, e mi ricordo appunto questo ricordo, andai a casa quasi in lacrime, aprì la Bibbia così a caso e c'era il passo che Gesù dice: chi vuole seguire me, chi non odia suo padre, sua madre, non è degno di me. Chi non odia i sofferenti, cioè, spiegava che la scelta di seguire lui alle volte o spesso va in contrasto con quello anche che sono gli affetti familiari, aspetti un po' più che possono essere anche un legame, perché alle volte magari uno non fa la scelta di seguire il Signore, magari anche perché è legato a qualcuno o a qualcosa. E io invece feci proprio la scelta di seguire lui. al di là di tutti, al di là di qualsiasi cosa, che possa essere sia una persona, come una moglie, come un amico, come un fratello, come il denaro. Io ho scelto di seguire lui ed è stata una scelta benedetta.
Una scelta incondizionata.
Incondizionata.
Meravigliosa.
Questo perché quando ho capito quello che il Signore ha fatto per me, quando ho capito, quando Dio ha dato il suo figliolo per me, non ha risparmiato suo figlio per me che ero quello che ero un delinquente, allora mi sono detto: cosa deve dare più Dio? Cioè, ha donato l'unigenito suo figlio, non c'è più nulla da dire, c'è solo da accettare questa grazia ricevuta. E devo dire che poi da lì in poi ho vissuto la mia vita ripiena di gioia. Mi ricordo che è andata via questa tristezza, questa insoddisfazione. C'erano tanti problemi che poi sono venuti fuori, perché come dicevo poi i problemi economici sono venuti fuori, perché comunque non è stato facile comunque poi sopperire a tutto quello che era stato prima. Ma anche il fatto di troncare con alcuni contatti, poi a un certo punto, dove lì prima io stavo, tra virgolette, stavo bene, perché sappiamo che ci si mette, noi indossiamo le maschere, no? Dove lì prima magari ci sguazzavo, e poi è subentrato il disagio. Anche nello stare con determinate persone non stavo più bene, perché non condividevo più quello che era. E tutto è successo in un modo, direi, molto breve, come l'arco temporale. In un anno è successo tutto così di fretta e non facevo altro che parlare del Signore. Sono stato proprio folgorato.
Hai subito anche minacce?
Minacce no, ho dovuto pagare delle conseguenze per qualche tempo, poi alla fine il Signore è stato buono anche lì. Perché mi portavo con me anche dei debiti, ma parlo proprio dei debiti anche con lo Stato, perché al di là di essere quello che sono stato, diciamo anche con l'aspetto proprio come cittadino con lo Stato, ero uno che non pagava mai niente, tipo un delinquente, cioè non paga tasse, non paga, è un delinquente, punto e basta. Non è che... E quindi mi sono trovato con un debito di migliaia e decine di migliaia di euro, con appunto pure con lo Stato, con Equitalia, perché facevo, non ho pagato delle multe, ma tante multe. Per esempio mi fermavano giù a Napoli con un motorino che non aveva l'assicurazione e io facevo la portata in visione, ma l'assicurazione non ce l'avevo, quindi ogni verbale erano verbali di migliaia di euro. Ero un soggetto del genere, no? Io fino dall'adolescenza ero un teppistello.
Hai fatto una bella collezione.
Sì, ho fatto un bel curriculum. Ha fatto una bella collezione. Cosa succede? Succede che poi dopo, quando scegli di seguire il Signore, vivi di stipendio come tutti gli esseri umani ordinari.
E tutti i nodi vengono al pettine.
E tutti i nodi sono venuti al pettine. E il nemico, soprattutto nei primi momenti della conversione, ci metteva un po'.
Si è dato da fare dicendo: guarda te come sei finito.
Così.
Facendo la scelta per Gesù.
Però non c'è stata, no, la tentazione di tornare sui tuoi passi.
No, perché mentre dall'altra parte il nemico ci provava, il Signore mi ha sostenuto sempre con il suo spirito, la sua vicinanza, la sua parola, e anche alcuni testi, alcuni libri che ho letto, che nel mio cammino mi sono molto serviti, che spiegavano, che accomunava questa esperienza chiaramente di tentazione da parte del nemico di farmi ritornare sulla vecchia via. Però quello che il Signore mi aveva dato superava di gran lunga tutto quello che era stata la mia vita prima. È stata la risposta alla mia vita, alla domanda.
Ma questa fermezza proprio nella tua scelta, bisogna dire che te l'ha potuta dare solo lo Spirito Santo, perché non è umano. Non è umano quello che ci stai raccontando, questo uscire dal benessere, dal potere, dal poter fare quello che ti pare, anche da questa immagine di boss, e improvvisamente sentire che non ti dà più niente e continuare con coerenza nella fede, ma è veramente miracoloso, è miracoloso.
Sì, sì.
Ormai siamo quasi in chiusura e Mario, volevo chiederti, visti i tuoi trascorsi, il tuo presente e guardando anche al futuro, cosa ti sentiresti di dire a chi ci ha ascoltato?
Quello che posso augurare a chi ci ascolta è che qualunque situazione, un uomo, una donna, qualunque peccato, qualunque peso, qualunque cosa uno compie, anche degli atti veramente che sono orrendi, il Signore è pieno di grazia, la sua grazia sovrabbonda. È la scelta di seguire Gesù non è una scelta di qualcosa di monotono, di noioso, non è una religione, è un incontro con una persona che ti stravolge la vita. Io questo posso augurare veramente, di scegliere di fare la scelta giusta, perché è una scelta essenziale.
Rosana, hai qualcosa da aggiungere? Ho visto che esitavi un attimo.
No, grazie. No, io voglio solo ringraziare tanto, perché da questi racconti io imparo tante cose e vedo quanto è sempre più grande la grazia del Signore. Perché magari chi le vive queste esperienze non si rende conto fino in fondo, perché io sto guardando questo fratello che amo con tutto il cuore, perché veramente mi sta insegnando tante cose la sua vita, e io non lo so, è qualcosa di veramente sublime a cui anche noi che ascoltiamo, da cui noi siamo benedetti, insomma. Ed è solo l'opera di Dio.
Certo.
Perché travalica ogni nostra aspettativa.
Certo.
E poi ecco, l'ascolto di queste esperienze, di queste vite cambiate, aiuta a sperare, no?
Certo.
Ognuno ha i propri problemi, le proprie situazioni irrisolte. C'è speranza.
Certo.
C'è speranza, perché il Signore continua a operare in modo incredibile e meraviglioso, come abbiamo sentito.
In modo tutto diverso.
Diverso da quello che ci aspettiamo.
Sì, meraviglioso.
Sì,
meraviglioso.
Sì, sì, sì. E allora siamo in chiusura e allora oggi ringraziamo Mario Eboli per il tuo contributo oggi.
Un saluto a tutti.
E Rossana, ringrazio anche te come al solito.
Grazie.
E grazie ovviamente e soprattutto a voi che ci avete ascoltati. L'appuntamento con Spazio Aperto il prossimo è fra 7 giorni, stesso giorno e ora, sia per quanto riguarda il programma in diretta sia anche per le eventuali repliche. Allora buon proseguimento intanto e alla prossima.